cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno dalla ghiacciaia di Radio Bianconera, perché quando ci sono, ha ragione Chiara, quando ci sono i giovincelli prima dei direttori, delle vice direttrici, qui la temperatura è tipo a Miami in questo momento e quindi sono costretti a mettere anche un po' il ricondizionamento dell'aria. Ma vedo che i baldi giovani sia in regia sia in diretta, salutiamo anche quel vecchietto giovane del nostro tecnico dall'altra parte del vetro, vero Davide? Ciao Davide. E salutiamo la nostra direttrice, la vera direttrice di questa radio. Mi puoi spegnere un po' il congelatore?
Buongiorno, ma il vero motivo per cui sono assente da qualche giorno, quantomeno lì negli studi, esatto, è proprio perché fa troppo freddo.
Basta,
questo è un gesto di protesta nei confronti degli under 25 della nostra radio che tengono la stanza. Va bene che bisogna cambiare l'aria, che l'aria non deve essere viziata e tutto quanto, però a metà novembre 18 gradi, anche no, grazie.
Anche no, grazie, e mettiti un maglioncino piuttosto, non lo dico a te ovviamente, lo dico di là al nostro Davide. Dovresti vederlo, forse addirittura in Bermuda oggi, no? Perché
conoscendolo
sì, il cappello c'è sempre. Ciao Chiara, tutto bene? Domani ti voglio qui, assolutamente.
Domani torno.
No, era una provocazione la mia, aspetta, fammi sentire la risposta. Domani torno. Va bene,
torno.
Quindi
spadroneggia,
quindi
per
oggi,
quel che riesci,
oggi,
quel che puoi quest'oggi, perché da domani si torna alle care, vecchie e sane abitudini.
Perfetto, sto a casa io allora. No, assolutamente. Fino a quando non ci costringeranno, ci mancherebbe. Senti, l'ultima mezz'oretta me la fai passare in solitudine o in libertà con Domenico Marocchino? Alle 14.30.
Solo con Domenico Marocchino. Come è andata venerdì?
Molto bene, siamo usciti, siamo andati a fare una cenetta insieme. Abbiamo parlato di calcio.
Tutto chiuso.
Allora stavo sognando anche questa settimana. Chiara, io comincerei con il ricordare i riferimenti per mettersi in contatto con Radio Bianconera. Io ti ho preparato, oggi i fornelli,
sì,
c'ero io, i fornelli sportivi di Radio Bianconera nella nostra cucina, questa che vedi, è sempre questa praticamente. Ma ti ho confezionato una puntata che vedrai dove ti porterà con la fantasia. Intanto ti stai riposando senza calcio, finalmente puoi dedicarti alle tue cose.
No, guarda, sto preparando un cartello in questo momento, vai pure avanti.
Io vado avanti, allora leggo intanto i titoli della puntata,
sì,
di oggi, riassumiamo un po' i temi. La Juve oggi non si allena, però attenzione perché sabato arriva il Cagliari. BBC da ricostruire, vi ricordate ancora di Bonucci, Barzagli,
Chiellini?
Brava, da ricostruire, zero. Sabato non ci sarà nessuno di questi, Barzagli ormai lo sappiamo. Chiellini abbiamo saputo nella settimana che abbiamo appena passato che c'è stata una ricaduta e Bonucci ieri ha seguito da bordo campo la partita della Nazionale, ma poi è rientrato su Torino, starà fermo almeno una quindicina, venti di giorni.
Ma lo so, ma infatti mi ha chiamato Pirlo, ero al telefono con lui qualche giorno fa, perché lui mi ricorda sempre di tenermi calda, stretching, perché all'ultimo momento potrebbe sempre convocarmi.
Assolutamente.
Non c'è più nessuno.
No, invece no.
Chiellini.
Ascolta.
Ho capito.
Ascolta.
Vediamo.
BBC da ricostruire.
Vediamo.
Col Cagliari si passa alla DDD. Ti piace? Demiral, De Ligt, Danilo. Quindi siamo passati alla DDD, ok? Rabiot batte Ronaldo, non so se hai visto la partita della Francia che ha battuto il Portogallo, quindi Rabiot torna con un punto.
Ha battuto Ronaldo.
E Bernardeschi ha superato Szczęsny ieri sera nella partita tra Italia e Polonia, regalando all'Italia il primo posto. L'Italia va e pensa, se l'Italia si qualificasse da prima in classifica, adesso tocca affrontare mercoledì la Bosnia, saremo noi ad organizzare, noi italiani ad organizzare le finali della Nation League con appuntamenti in quel di Milano e anche in quel di Torino, naturalmente senza pubblico, tanto per non farti venire in mente di andare allo stadio, perché tu quando vai allo stadio sei un pericolo. Che noia, che barba, avrebbe detto, che noia, perché che noia? Non ti piace questa puntata?
Perché non c'è il campionato.
Ah, non c'è il campionato. Ma non eri una di quelle a cui mancava la musica in radio? Non sei una di quelle che diceva troppo calcio fa male, facciamo un torneo in due o tre weekend? No, ti ho cambiata, o sei un'altra persona.
Che noia, che noia senza campionato. Che noia, non so più cosa fare la sera, cosa guardare in TV.
Beh, ci sono
c'è
anche
la nazionale, sì, ho capito. Bla bla bla, vabbè, adesso la nazionale, la Nations League. Adesso facciamola passare come il torneo dei tornei, giusto perché non c'è nient'altro da vedere di calcio.
Sempre polemica, sempre polemica. Senti, allora ti parlo e ti aggiungo l'ultimo tema e poi trattiamo e ci dici dove mettersi in contatto con noi. Mercato sotto traccia, Juve alla ricerca di un centrocampista. Negli ultimi giorni è comparso il nome anche di Çalhanoğlu del Milan, sì, che chiede troppo, 7 milioni al Milan, ma non è che poi li viene a chiedere qua 7 milioni e qui lo prendono? A me sembra un po' stonato.
Ma non sarebbe un parametro zero, eventualmente?
Se non rinnova, sì. Lui può ancora rinnovare, quindi spieghiamo la sua situazione. Ha il contratto in scadenza nel 2021 a giugno. Entro gennaio, se rinnova, chiaramente parametrizza il valore del suo cartellino, altrimenti potrebbe andare via a giugno a parametro zero. Ma attenzione, la Juventus potrebbe mettere calare l'asso di Bernardeschi. Detta così sembra, pur di rifilare Bernardeschi a qualcuno, assolutamente no. Vediamo che Bernardeschi sta poco per volta, e qui non voglio mettermi né dalla parte di chi lo critica né di chi lo difende, però certamente attenzione a pensare che in 5 minuti ci si libera di Bernardeschi, ci si illuda con un altro nome, che sia quello di Çalhanoğlu o un altro, perché sappiamo come funziona il mercato, intanto per non farsi prendere per il collo e pagare troppo il cartellino di qualcuno. Noi 7
più
milioni...
Più che altro c'è da augurarsi che fosse un parametro zero che arriva, cioè nulla contro i parametri zero, nulla contro Çalhanoğlu, però alcune volte un po' di problemi i parametri zero li hanno dati, cioè purché non sia uno che poi ogni due settimane lo devi portare a Innsbruck in manutenzione come Douglas Costa, come altri.
E attenzione,
capisci?
Tu mi stai facendo riferimento perché ti conosco, lo vedo sotto il rossetto, il sorrisino sotto gli occhiali, no? Di Ramsey. Attenzione perché questa operazione potrebbe indirizzare anche qualcosa in uscita, una doppia uscita, il tentativo eventualmente, perché io immagino è partito qualcosa, è partito Davide.
Cosa è successo? Sì, no, andiamo avanti. Ci stiamo collegando con l'ospite, ti dico io.
Ah, ho capito. Sai che mi frega sempre un po' questo aspetto. Detto questo, ci potrebbe anche essere in uscita il nome di Ramsey per giugno.
Davvero, dici? Potrebbe esserci Ramsey in uscita?
Attenzione, perché questa operazione Çalhanoğlu la vedo inquadrata in questi termini. Bene.
Abbiamo l'ospite in collegamento?
Abbassa.
Ah, perfetto. Sì, era lì che si stava guardando e truccando davanti al televisore il nostro ospite. Lui che di tattica ne sa, allora chiamiamo al telefono, anzi chiamiamo via Skype, cara Chiara.
Diamo il benvenuto al nostro allenatore, al nostro tattico, Attila Malfatti. Ciao Attila, benvenuto.
Ciao, buongiorno Chiara, buongiorno Antonio.
Buongiorno, no, non ti vedo comparire ancora, sai che noi siamo un po' in astinenza il lunedì, senza calcio e senza tattica non possiamo fare, però intanto ti stiamo ascoltando, anzi prima sentivamo forte il rimbombo magari di chi ti stava apprezzando anche in televisione, perché in questo momento siamo anche su Bone Channel. Intanto ti diamo il benvenuto e chiediamo alla regia naturalmente di provare a risolvere i problemi con Sky. Sciopero, perché sciopero Chiara? Vuoi far tu le domande?
Io mi metto in sciopero, senza campionato e senza Champions League. Per questo che sono a casa.
Ah,
sciopero.
Ho capito. Senti, caro Attila, vogliamo riprovare a richiamarlo? Lo salutiamo. Allora, mettiamo giù, ti richiamiamo tra un istante. No, adesso faccio la prima domanda di tattica, così la boccio alla nostra Chiara Papanicolaou. Allora, chiedo a Davide di ripristinare il collegamento via Skype con Casa Malfatti, il nostro tattico, per la tattica con Attila. Chiara, tu la partita alla nazionale l'hai vista?
Tantissimo. Bella, vincente.
No, non dire così. Ti posso dire che ieri sera mio figlio, 11 anni, il 23 sì. novembre, quindi se hai un'idea per il suo compleanno fammelo sapere, sì. oltre alla PlayStation, banale. Mi diceva, sai Papi, che questa forse è la partita più bella dell'Italia che io abbia visto da quando, vabbè, quando era piccolino, si ricorda i muscoli di Balotelli ai mondiali, o gli europei, adesso non ricordo. Morale, ieri sera le ultime uscite dell'Italia, no? A parte l'amichevole con l'Estonia, abbastanza noiosa, ma c'erano anche tanti esperimenti. Diciamo che ieri contro la Polonia mi è sembrata una partita vera, una partita bella e dal punto di vista offensivo molto incisiva da parte dell'Italia. Allora, da qui a esaltarmi non ci passa poco, ma preferisco mantenere ancora i piedi per terra, però effettivamente dei miglioramenti ci sono stati. Tu l'hai notati?
Cioè, li ho notati, ma soprattutto adesso ce li facciamo raccontare dal nostro tattico. Nel frattempo arrivano molti messaggi al 340-5425-324, visto che hai lanciato così l'assist, Cialanoglu, hai parlato anche della difesa. Ci scrivete, io sono felice che giochino Demiral e De Ligt, per me sono la coppia del futuro, questo è il pensiero di Mirko dalla Spezia. Ci scrivete al 340-5425-324. Roberto invece si interroga, ma siamo sicuri che Cialanoglu sia il centrocampista che ci serve? E poi ancora caliamo l'asso, caliamo diciamo un 8 di picche, povero Berna, stava così bene in viola, sempre Roberto.
Eh beh, però...
Carlo Alberto da Napoli, direttore, una domanda per te, che ne pensi per gennaio, dato che ha una clausola di 25 milioni di... Szoboszlai dello Strasburgo, un giovane veramente forte.
Eh beh, sono tutte domande. Sono tutte, tu segnala per esatto, lo sentiamo, poi sentiremo anche i nostri esperti. Abbiamo Attila in collegamento? Ciao Attila.
Sì.
Oh,
ciao, ciao,
prof, lei è arrivato in ritardo oggi. Come mai?
No, io ero già qui, non riuscivamo a collegare il video.
No, assolutamente, stavamo scherzando.
Presente, come sempre in anticipo.
Senti, ma questa è un'Italia che piace? Che ti piace?
È un'Italia che mi piace molto, un'Italia che gioca veramente bene, organizzata in tutte e due le fasi, che dimostra concetti di gioco importanti e molto molto chiari e ben definiti. Ogni giocatore sa quello che deve fare, c'è grande collaborazione, c'è grande qualità. E tutti riescono a esprimersi al meglio. Sì, è un'Italia veramente positiva.
Mi dici che cosa è cambiato? Scusa Chiara, che cosa è cambiato nell'ultimo periodo? Cioè, da quando è arrivato Mancini? Intanto, al di là che manchi la sconfitta e ci auguriamo che arrivi il più lontano possibile. Però, se fosse stato così semplice, inquadrando solo un allenatore, oppure che cosa c'è di diverso nel far capire ai giocatori, più disponibilità di giocatori? Ecco, tanto per essere chiari.
Diciamo, disponibilità dei giocatori sicuramente, anche grande intelligenza di Mancini nel mettere i giocatori nelle condizioni di esprimere al meglio le loro qualità, quindi far giocare i giocatori migliori nei loro ruoli e riuscire a fargli esprimere, dandogli la possibilità di avere sempre appoggi durante il gioco, dandogli la possibilità di muoversi di concerto tutti insieme e quindi andando a sfruttare attraverso la qualità e la tecnica dei giocatori quelli che sono i concetti di ampiezza e di profondità. Quindi direi che Mancini sta veramente facendo un grande lavoro sotto questo aspetto.
Secondo te, quindi Attila, diciamo che quest'Italia potrà beneficiare, tra virgolette, del fatto che ha avuto, che sta avendo un altro anno a disposizione prima di disputare gli europei?
Ma sicuramente questo aiuterà, ma finora bisogna dire che ha sempre fatto molto bene, sia nel girone di qualificazione, sia in questa Nations League e contro tutti gli avversari ha sempre dimostrato grande personalità. Magari a volte qualche giocatore può essere un pochino più sottotono e ci sta, come in tutte le squadre e in tutti i campionati, però questa squadra adesso ha veramente una grande identità, ha un'identità di gioco ben definita, sviluppi di gioco importanti sulle catene laterali, ottima collaborazione, ottima organizzazione in fase di non possesso, un grande palleggio, giocatori che si sanno muovere senza palla, no, veramente una squadra molto interessante.
Dovessi tu paragonare Mancini a qualche allenatore in generale su qualche panchina europea, secondo te a chi lo paragoneresti?
Ma fare paragoni è un po' difficile, perché secondo me lui è stato, tra virgolette, anche se nel calcio non c'è niente da inventare, però ha creato questa, che appunto la stavo studiando nelle ultime partite, in particolare ieri sera, ha creato questo modo di sviluppare la fase offensiva, che è veramente, veramente molto interessante, perché lui usa praticamente, si difende con quattro difensori, ma attacca con tre difensori e alza Palmieri a sinistra all'altezza praticamente degli attaccanti. Dall'altro lato Florenzi rimane a supporto di Acerbi e Bastoni, con Bernardeschi che va ad occupare la linea e si alza sulla fascia destra. Questo cosa consente? Consente a Barella e Insigne di giocare tra le linee, a Giorginio di rimanere in posizione, a Locatelli di riuscire ad andare in appoggio sulla fascia sinistra, sul lato sinistro, e quindi si creano in continuazione dei 3 contro 2 e dei 4 contro 3, per cui per la squadra avversaria è molto molto difficile andare ad intervenire e riuscire ad andare a recupero palla, perché i giocatori si muovono. Per esempio, se Insigne viene dentro il campo, Palmieri sfrutta lo spazio che lascia Insigne, quando Bernardeschi si allarga sul lato destro, Barella si butta tra il centrale e il terzino opposto, quindi veramente veramente molto interessante. Mi ricorda un pochino, cioè mi sembra un pochino quello che sta tentando di far capire e di portare anche Pirlo nella Juventus.
Ecco, qui volevo vedere se arrivavi a questo tipo di ragionamento. Al di là dei protagonisti diversi tra nazionale e club, ti chiedo, alla luce anche delle indisponibilità, Chiellini e Bonucci non ci saranno, quindi per un breve, ci auguriamo, periodo, ma certamente la Juventus dovrà inventarsi qualcosa di diverso. Demiral, De Ligt, Danilo possono garantire lo stesso tipo di gioco e di giocate rispetto a chi normalmente era al centro della difesa?
Certo, secondo me sì, è tutta questione di allenamento, Antonio, anche perché l'Italia ha fatto un percorso, quindi ha iniziato un percorso con Mancini, prima faceva un 4-2-3-1 in fase offensiva che diventava un 4-5-1 in fase difensiva nei primi periodi di Mancini, e poi lui è andato a lavorare proprio su, partendo da questo modulo, è andato a sviluppare poi quello che si vede attualmente nell'Italia. Quindi con il lavoro durante i raduni, con il lavoro durante le settimane che precedevano le partite, per cui penso che anche la Juventus, se Pirlo avesse in mente di portare avanti questo tipo di lavoro, lo possa fare tranquillamente, perché tutta questione di allenamento e di capire determinati meccanismi ed automatismi che con il tempo, sicuramente con l'allenamento, possono andare sempre meglio.
Ecco, hai visto giocare l'unico bianconero, Bonucci non ha giocato, non ha toccato quota 100 con la maglia azzurra, sarà per la prossima volta. Ti chiedo se Bernardeschi, io sto leggendo un po' i giudizi su Bernardeschi, come l'hai visto rispetto all'amichevole con l'Estonia, e soprattutto alla Juventus potrebbe essere impiegato nello stesso identico ruolo e con le stesse modalità con cui l'abbiamo visto giocare, forse migliorare anche in nazionale, a breve?
Sicuramente sì, lo può fare tranquillamente anche nella Juventus, anche perché, ti ripeto, la Juventus adesso sta giocando in maniera più o meno simile, o vorrebbe giocare in maniera più o meno simile, con gli stessi concetti con cui si sta esprimendo la nazionale. Ti devo dire che noi ragioniamo sempre in maniera oggettiva, basandoci su quelle che sono le immagini e su quello che vediamo in campo. Questo penso che sia la cosa migliore per parlare di tattica e per dare, diciamo, sempre pareri oggettivi. Bernardeschi ieri l'ho visto in crescita rispetto alle ultime prestazioni, l'ho visto anche più convinto dei propri mezzi. Chiaramente può fare ancora meglio, deve fare ancora meglio, ma ieri sicuramente, cioè io ieri l'ho visto più dentro la partita, l'ho visto più partecipe e anche più coinvolto, sì.
Un messaggio da parte di un nostro ascoltatore, Attila: Mancini secondo me ha capito che la semplicità è la chiave del calcio, così facendo ha ottenuto rispetto e stima dai calciatori, mettendoli a proprio agio per quello che sanno fare, così ha fortificato anche il gruppo. L'idea di ricreare una Sampdoria di Mantovani in panchina con lui ha completato la famiglia felice.
Sono assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo con quello che ha scritto l'ascoltatore, infatti lo diciamo sempre che gli ascoltatori sono molto competenti in questa trasmissione, è proprio così, semplice, però tante volte fare le cose semplici è la cosa più difficile, no? Perché si tende a volte a voler complicare, invece lui attraverso la semplicità, attraverso alcune regole, quindi attraverso il movimento senza palla, attraverso la collaborazione, attraverso lo spirito di gruppo e quello spirito di cui ti hai parlato giustamente poc'anzi, ha messo i giocatori, mette i giocatori nelle condizioni di esprimere le loro qualità, perché i giocatori bravi bisogna farli giocare. Lui per esempio all'inizio, quando metteva Barella, Jorginho e Verratti, dicevano che il centrocampo era troppo tecnico e mancava un interditore, invece non è così, perché adesso gioca Jorginho, Locatelli e Barella, grandissima qualità, però lavorando insieme riescono ad essere molto efficaci anche nella fase difensiva. Quindi i giocatori bravi bisogna farli giocare e poi bisogna spiegarli anche come si devono muovere senza la palla, e questo sicuramente Mancini lo sta facendo molto bene,
giocando semplice. Però non si può andare avanti così con questa rubrica, perché la gente da casa prima, una settimana fa, chiede Attila come vice di Pirlo, adesso chiedono Attila come vice di Mancini. Cioè, non se ne possono più di questi parenti che scrivono messaggi, signor Malfatti.
Ma io sono figlio unico, quindi mio padre sicuramente non mi sta guardando. Il discorso...
No, mi fa piacere però sottolineare gli aspetti. Giocate semplici, no? E per rendere semplice un gioco che a volte complichiamo più noi con le parole.
Assolutamente sì. Infatti quello che noi tentiamo di spiegare è proprio questo, no? Abbiamo parlato in apertura di trasmissione di due concetti fondamentali nel calcio: ampiezza e profondità. Per spiegarlo proprio chiaramente, ampiezza vuol dire usare la larghezza del campo e profondità usare la lunghezza del campo. Per cui, certo, faccio un esempio: se in fase di impostazione, esempio pratico, Florenzi ha la palla e trova e Bernardeschi si allarga, quindi va sulla linea, che succede? Bernardeschi porta fuori il terzino opposto e Barella si può inserire tra il terzino, poi nello spazio lasciato tra il terzino e il difensore centrale opposto, che può essere il Glick di ieri sera. Se poi il mediano opposto segue Barella nel movimento, che succede? Che Insigne viene dentro il campo e può ricevere la palla. Quindi è molto semplice, e questa è la semplicità di cui parlavamo prima. Il calcio è, quando ci sono degli interpreti di questi, che hanno qualità, sicuramente riescono a muoversi di concerto insieme, andando ad occupare gli spazi che i compagni lasciano liberi. E questo è quello che fa l'Italia, e lo dimostra il secondo gol stupendo che hanno segnato ieri sera. Dopo 27 passaggi, Insigne riceve la palla tra le linee, Barella fa il movimento di taglio e alle sue spalle si inserisce Berardi, che controlla, dribbla un uomo e segna. Quindi questo
tira sul primo palo.
Il secondo gol di ieri è l'esempio di quello che vuole Mancini.
Ti è sembrato un po' una Polonia più preoccupata di non prenderle e forse di blindare, sapendo che un pareggio avrebbe garantito loro di restare primi in classifica?
Assolutamente sì. Hai detto una cosa giustissima. Chiaramente bisogna anche vedere quali sono le caratteristiche dei giocatori della Polonia. Quindi la Polonia è una squadra molto strutturata. Dietro non hanno grandissime qualità tecniche e quindi stanno compatti.
E quindi hanno cercato anche di picchiare, no? Che nel calcio, questo gioco di contatto...
certo, hanno cercato di mettere la partita sui binari della determinazione e anche a volte in maniera eccessiva. Però l'Italia ha saputo ribattere colpo su colpo,
gestire la situazione
sotto quell'aspetto lì. gestire assolutamente le situazioni.
Senti, noi ci risentiamo giovedì, caro Attila, no? E poi ovviamente dopo la partita lunedì prossimo della Juve in casa con il Cagliari. Ti chiedo una cosa, sì o no?
Sì.
Lapidario, Çalhanoğlu fosse un'opportunità, un giocatore che può servire alla Juventus? Già a gennaio?
No.
Perfetto,
no.
Perfetto. E così hai smontato uno dei temi, fortunatamente.
No, però giovedì ricominciamo da qua.
Certo.
Cioè, la prima domanda che ho farti, lei, cioè, oggi ci lascia con un no,
no.
Giovedì, però no perché.
No perché.
Così ce lo spiega.
Ma semplicemente perché
va
così
bene.
Hai il tempo di studiare, perché lo so che magari il tema non è proprio dei tuoi preferiti. Sto scherzando, avresti sicuramente la risposta,
no,
ma manca il tempo.
Voi. Studiate voi che ve le faccio io a voi due le domande,
prof,
perché no.
Prof, io vado a casa e non farò altro. Guardi invece la mia collega. Ciao Attila, grazie mille,
ciao,
buona giornata.
Aspetta,
aspetta.
Se c'è da studiare io...
Ecco,
Stopero.
Visto? Se non si presenta, bocciata, fine anno. Ciao Attila.
Esattamente, ciao.
Grazie, ciao. Attila Malfatti, ciao. Su Radio Bianconera, sono le 13.31, voi continuate a scrivere, mandare note audio al 340-5425-324, adesso le ultimissime, proprio dal mondo dello sport.
Radio
13:35, bentrovati, cose di calcio. Volevi fare il furbo, far finta che io non ci fossi, che io non fossi ancora in collegamento.
No, assolutamente
e
no.
E dire
no,
tu non le cose che piace tanto dire a me.
No, assolutamente. Io pronto il sondaggio, perché così cambio, non parlo più di Çalhanoğlu, aspetto giovedì eventualmente. No, però è un'opportunità,
aspetta
un'ipotesi.
Aspetta lì, che prima dobbiamo dare tutte le nostre
sì.
coordinate, che non l'abbiamo ancora fatto. Allora, noi siamo Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou, tanto per iniziare, perché forse non l'abbiamo ancora detto dall'inizio della trasmissione, sia mai che non ci conosciate ancora. Siamo in onda sul canale 68 su Bon Channel, quindi in chiaro, in TV, in tutta Italia, dalle 13 alle 14.30 tutti i giorni. E poi ci seguite in streaming su radiobianconera.com e attraverso la nostra applicazione da scaricare per tutti i vostri dispositivi mobili. Il numero invece per SMS, WhatsApp e note audio è 340-5425-324. Adesso puoi andare col sondaggio.
Ricordando che alle 14.30 non termina cose di calcio, termina solo ci sganciamo da Bon Channel, e quindi per continuare a seguirci in cose di calcio quest'oggi senza Chiara Papanicolaou, ma domani di nuovo qui dalla plancia di comando praticamente ci saremo tutte e due, ma anche oggi con Domenico Marocchino in collegamento, un tuffo nel passato, anche perché lo accenno così per quelli un po' più grandicelli magari rispetto ai ragazzi che in questo momento lo stanno andando a scuola e stanno dicendo alla mamma che stanno facendo i compiti, in realtà stanno ascoltando le ultime qui su Radio Bianconera. Oggi, tanti anni fa, l'esordio di Antonello Cucureddu, un giocatore che Domenico Marocchino ha conosciuto molto bene, magari ha preso anche qualche lezioncina o qualche bella sgambettata, visto che si trattava di un difensore, e faremo quindi, parleremo anche di Cucureddu e magari con il vostro contributo da casa anche di qualche bel ricordo che ci riporta così all'immagine del mitico Cucù col numero 2, lui era il numero 2, bell'Antonio, non ero io, ma Antonio Cabrini col numero 3. Tanto per essere chiari che quando non esistevano ancora le possibilità di abbinarsi le magliette, il numero, no? La formazione dall'1 all'11 era spettacolare al mattino, leggerla sui giornali e recitarla come una preghiera sul balcone al momento dell'inizio della gara. Parlando invece di nazionali, e poi vado sul tema un po' più juventino, ricordo che si dovranno giocare ancora domani e dopodomani gli ultimi turni, quindi tra martedì e mercoledì sapremo tutte le squadre che si saranno qualificate, e ricordo che c'è la possibilità di rimanere primi in classifica come azzurri, mantenendo il primo posto. Basterebbe vincere o al massimo vedere cosa capita nell'altra partita tra Olanda e Polonia, ma restando primi organizzeremo noi in Italia, Milano e Torino, le candidate per ospitare le fasi finali, ovvero le due semifinali e poi le due finali. Eventualmente, sì, in questo momento negli altri raggruppamenti, così da incominciare a pensare, diciamo che le fasi finali poi diventano sempre un po' più interessanti, a dire il vero, certamente rispetto a qualche amichevole tipo quella con l'Estonia, non per l'Estonia avrei comunque cancellato dal calendario, cioè già c'è poco tempo, già ci si alimenta degli infortuni, già ci sono trasferte qua e là, già ci sono giocatori che devono per forza andare in nazionale per impegni, diciamo, più importanti, perché reputo una qualificazione ai mondiali più importante rispetto a un amichevole, ne avrei tolto almeno una, quella più inutile, e quindi torno alla prima amichevole della settimana scorsa con l'Estonia. Il Belgio è primo in classifica con la Danimarca seconda, 12 punti per il Belgio, Danimarca 10, Inghilterra 7, tanto per vedere anche come le classifiche siano un po' pazzerelle anche negli altri gironi. Gruppo 3, la Francia prima con 13 punti, il Portogallo 10, e quindi qui le cose sono già definite, ricordando che passa il regolamento, ci dice che la prima è certamente quella che passa, ma ci si limita a due squadre. E poi il gruppo 4, Germania a 9, Spagna 8, Ucraina 8, quindi invece qui il range si allarga a 3 squadre, ma di questo ne parleremo col nostro prossimo ospite. Quello che invece volevo far notare agli amici a casa, il ricordo di Cucureddu, per chi vuole eventualmente già mandarci un suo ricordo al nostro numero di WhatsApp, il discorso mercato che lega la Juventus in queste ultime ore al nome di Çalhanoğlu, che ripeto, Attila ci ha detto che alla Juve non lo prenderebbe, non serve, ma nell'ipotesi di uno scambio con qualche altra pedina, Bernardeschi o la cessione di Ramsey, eventualmente fragile Ramsey, darebbe la possibilità di cambiare un po' le carte in tavola, e lui dice di no, oppure parlando esclusivamente di Juve, una Juve che sappiamo riprende il campionato, dovrà rinunciare a Bonucci e Chiellini, e allora chiedo 10 partite in 32 giorni. È questo il periodo chiave per ingranare, per far capire, cioè in questo mese e mezzo, cioè mese, neanche mese e mezzo a dire il vero, 32 giorni, è questo il periodo per Pirlo, per farci capire, per arrivare a una condizione tecnico-tattica tale da poter dare un giudizio veritiero sui suoi primi mesi in bianconero. Cosa ne pensate di queste 10 partite? Ricordo Cagliari, e Ferencvaros, Dinamo, Toro, Atalanta e Fiorentina in casa, fuori casa 4 partite, quindi abbiamo il vantaggio di giocarne 6 a Torino, di spostarci un po' meno rispetto a quanto abbiamo fatto in questo periodo. Benevento, Barcellona, Genoa e Parma, 4 partite in trasferta, quindi anche per inquadrare bene quelli che sono gli impegni e gli ostacoli da qui a Natale. Cosa ne pensate? 10 partite in 32 giorni, e questo è il periodo chiave, avete tanti spunti, oggi è lunedì, non c'è il campionato, quindi ho pensato di interagire con voi con diversi aspetti.
Sì, io vi ricordo il numero 340-5425-324, secondo me è il periodo chiave, anche perché così come è impegnata la Juventus, allo stesso modo sono impegnatissime anche l'Inter, l'Atalanta, la Lazio in modo particolare, che devono disputare appunto sia campionato che Champions League, quindi diciamo che si arriverà un po' in questo modo, sì, praticamente a Natale con 17 partite giocate, no, quante partite di campionato? 14 partite giocate, quindi di solito quello è il momento in cui si inizia ad avere un pochino più chiaro, no? Il quadro di ogni singolo campionato,
quando si mangia o meno un panettone,
quanto riescono a tenere botta non solo la Juve ma tutte le altre quest'anno più che mai, visto l'assembramento di partite, di competizioni da disputare.
Certo, stanno arrivando molti messaggi un po' su tutti gli argomenti che abbiamo toccato, però io riapro molto volentieri il quotidiano mio di riferimento, non solo lunedì era quando andavo a scuola, adesso tutti i giorni quantomeno, da un po' di anni, da tanti anni, Tutto Sport, con il titolo di questa mattina è un'Italia da amare, e tutte le spiegazioni del caso ce le facciamo dare da chi ha seguito e sta seguendo e continua a seguire l'Italia per il quotidiano sportivo nazionale Tutto Sport. Stefano Salandin, ciao, ti ritroviamo con grande piacere.
Ciao Antonio, come stai?
Molto bene, molto bene. Io so che sei di rientro, sei appena rientrato da Reggio Emilia, giusto? Per farmi gli affari tuoi.
Sì, 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 ma sì, sì,
Non svegliamo niente di particolare, eri lì con la nazionale. Senti, un'Italia da mare perché? Così titola Tutto Sport, a te chiedo il perché.
Perché? Sostanzialmente perché gioca bene, ma soprattutto ha una alta qualità morale nei suoi interpreti. Non che prima fossero cialtroni, ma siccome abbiamo a che fare con un ricambio generazionale clamoroso e abbiamo a che fare con un periodo storico altrettanto complesso, è inutile che stiamo qui a ricordarlo, e il vedere che questi ragazzi sono comunque così lucidi e così bravi e così sul pezzo, nonostante le difficoltà che hanno sentito in questi ultimi ritiro, ecco, li rende ancora più amabili oltre le prestazioni, oltre il risultato. Questa è un po' la sintesi, no?
Ma se fosse stato così semplice, cambiando solo un po' lo spirito e l'allenatore, cioè mi sembra che questa Italia stia raccogliendo, stia vivendo una metamorfosi importante, no? Ma non so ancora spiegarmi il motivo di questo cambiamento nel giro non poco, no? Ma da quando è arrivato Mancini. Cioè, ci si è resi conto che andare in nazionale per i giocatori, per chi allena, non è proprio intanto un giochino del weekend?
Ma intanto il manico è importante, ci voglio dire. Noi dobbiamo anche, bisogna anche sempre vedere da dove si arrivava per capire, da dove si partiva per capire dove si è arrivati. Noi facciamo questa considerazione perché non dimentichiamo, Mancini ha ereditato una nazionale che era stata eliminata dalla fase finale dei mondiali, in cui c'era un ricambio da affrontare, un ricambio generazionale clamoroso, e quindi lui ha ricostruito questo. Ma non è che prima la nazionale fosse, cioè, voglio dire, il peggio. Sì, ci sono stati questi due mondiali, il mondiale, cioè,
beh, un po' con le gomme, con le gomme sgonfie, Stefano, con le gomme sgonfie, me lo passi?
Non ho capito.
Con le gomme sgonfie, una nazionale un po' così, sì, sembrava che si trascinasse
un po' di... quello che
dobbiamo
considerare. Poi, ascolta, va benissimo, il lavoro del Mancio è tecnico e morale straordinario, aspettiamo poi le controprove, perché ora ieri è battuta la Polonia, voglio dire, attenzione.
Perché poi arrivano gli europei, cioè mi sembra di vedere troppo... ottimismo attorno a questa nazionale, famiglia,
chi ti parla,
chiunque gioca,
no, assolutamente no, anche perché l'ho sempre scritto, quello di ieri sera va segnalato come un salto di qualità morale ma anche tecnico, appunto, perché comunque l'Italia ha giocato bene, ma la Polonia non è una squadra di prima fascia, usciamo dall'equivoco, tant'è vero che è la prima volta che questa nazionale in due edizioni di Nation League, che manca ancora una partita, finì la seconda, quella di mercoledì con la Borgia, riesce a vincere una partita con più di due gol di scarto, cioè voglio dire, è contro la Polonia, è contro la squadra più forte, ha vinto una volta con l'Olanda e con il Portogallo non ha mai vinto, quindi i giudizi, tant'è vero che l'abbiamo chiesto ancora ieri sera a Evani quanto e se siamo ancora distanti dalle nazionali prima fascia, Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo stesso, però la crescita c'è, il cambiamento c'è e comunque c'è un'idea di gioco e comunque c'è una grande crescita morale, voglio dire, non c'è più quell'aria sbandata che si respirava durante l'avvicinamento alla sfida con la Svezia.
Sì, ricordo, tremolanti anche.
Ecco, e immediatamente dopo eravamo tutti molto scettici. Mancini, da questo punto di vista, ha fatto un gran lavoro e l'ha fatto dando fiducia a molti ragazzi. Questa è la chiave, no? Perché se tu guardi ieri sera c'erano rappresentate 10 squadre, non c'è più il blocco. Perché, ragazzi, se noi consideriamo le squadre che fanno le coppe europee, che giocano, disputano le coppe europee in Italia, gli italiani sono sotto il 30%, quindi è evidente che è cambiato tutto da questo punto di vista. Non dobbiamo scordarci i blocchi dell'Inter, i blocchi della Juve, i blocchi del Milan, bisogna pescare in giro, tant'è vero che in quest'ultimo giro, se non ci fosse stato assente Caputo per infortunio, il Sassuolo sarebbe stata la squadra più rappresentata.
È vero.
Ci pensate, è clamoroso. La squadra comunque adesso sta andando bene, ma è innegabile la squadra di media fascia del campionato italiano. Possiamo considerare il Sassuolo, con tutto rispetto, una big. Quindi è chiaro che Mancini ha interpretato molto bene questo cambiamento.
È riuscito a interpretare veramente bene, sì, questo è vero.
E il fatto di chiamare questi giocatori ha... E loro si sentono ancora più responsabilizzati, no? Non dico che quelli i vecchi, però magari si arrivava con un po' più, sai, nell'amichevole si tirava un po' indietro la gamba, si gestiva un po' più il risultato. Questi non lo fanno, perché Orsolini entra e si deve giocare europeo, sa che non è titolare fisso, cioè convocato fisso, e quindi ci mette di più, e così vale per tanti. È un discorso molto, come dire, banale da un certo punto di vista, ma Mancini l'ha
applicato al meglio, cioè l'ha saputo trasformare concretamente,
esatto,
in un progetto.
E in più gestisce molto bene il gruppo, è gestito bene dal punto di vista anche ambientale, c'è un bellissimo clima, e ha dato delle impostazioni tecniche non clamorose, non troppe, ma efficaci.
Certo, senti, qui però sto guardando la classifica, no? 9 l'Italia, 8 l'Olanda, 7 la Polonia. Bosnia-Italia mercoledì e Polonia-Olanda. Siamo sicuri di farcela? Passa solo la prima.
No, bisogna battere la Bosnia, non c'è dubbio su questo.
Per non avere problemi. O al massimo pareggiare o perdere anche se gli altri pareggiano.
Sì,
giusto?
Beh, no, per essere sicuro, voglio dire, per non avere...
No, lo dico perché... No, lo dico, no, faccio questi calcoli della serva, proprio perché non avevo ancora intuito che ci fosse anche il rischio di arrivare
di essere eliminato. Devi battere la Bosnia e non hai nessun problema. Io, esatto, credo che il problema non sussista, perché la Bosnia, a parte Dzeko e Pjanic, ci siamo dall'equivoco, è una squadra di terza fascia,
sono due punti, quarta in classifica, quindi al momento è quella che retrocede,
già retrocessa e quindi direi che non ci sono problemi. In ogni caso sarebbe un peccato, ma il grande obiettivo che andava centrato, quello di essere testa di serie ai sorteggi del 7 dicembre per le qualificazioni mondiali, è già stato centrato, quindi male che dovesse andare sarebbe una cosa indolore, ma non escluderei che possa andare male, insomma è possibile, nel caso ci sta tutto, però
certo, insomma, bene semplicemente ricordarlo, perché sennò qualcuno mette già la bandiera sul balcone. Senti,
no,
ma Mancini rinnoverà, perché io ti vado a leggere quello che riporti anche tu, no? Di quello, sì, che è stato detto ieri da Gravina, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Siamo legati a lui da 2 anni di contratto, ma certo che, sì, ho già pensato ad allungare. Attendo notizie dal CT, ma il CT potrebbe eventualmente, dopo l'europeo, sperando che si possa giocare, che venga confermato, pensare o lasciarsi stuzzicare da qualche richiamo importante?
Ma lui mi pare che abbia incontrato fino al Qatar, adesso non vorrei...
Sì, è vero, 2 anni.
Ecco,
anni, quindi, dico, però sai, quello... dopo l'europeo puoi decidere...
I contratti sono fatti per essere cancellati, non per essere rispettati.
Ah, ho capito, questo l'abbiamo capito, ci fa piacere la tua certificazione.
Cioè, non dico una novità, insomma, è vero. Però io... Allora, Mancini sta molto bene in nazionale, gli piace sia il lavoro, gli piace sia... anche dal punto di vista, come dire, morale, mi piace molto questa avventura, contento di rappresentare l'Italia, lo gratifica, ecco, la parola giusta è lo gratifica. Però è anche vero che Mancini è ricercato, il discorso con la Juve c'è stato, adesso ovviamente c'è un altro progetto, però è stato cercato dal PSG, però piace anche in Inghilterra, cioè Mancini è un allenatore che inevitabilmente ha delle ambizioni, poi ha fatto molto bene, poi piace molto questo suo progetto di far giocare così dei giovani che non sono magari affermatissimi, e in questo periodo, come dire, economicamente non favorevole, è una scelta di prospettiva interessante. Io non mi sentirei adesso di dire che non rinnova, perché sarebbe prematuro. Di sicuro dovranno parlarne. Gravina dovrà dare delle garanzie non solo economiche ma tecniche. Gravina è molto, tra l'altro, Gravina, secondo me, adesso senza voler fare polemica, per carità, lui è un grande lavoratore, ha fatto anche un, come dire, un, un passo un po' troppo lungo, nel senso che a febbraio ci sono le elezioni federali, magari non è Gravina che deve andare a discutere il nuovo di Mancini. Quindi
ah, vedi che c'era qualcosa che stiamo scoprendo grazie a Tutto Sport e grazie a Stefano Salandin.
Io voglio dire, visto quindi... che ci sono altri due anni, si va al Qatar, e sarebbe anche elegante che ne parlasse qualcun altro o che ne parlasse lui una volta rinnovato il mandato, che sarà di 4 anni, allora è legittimo, va oltre il Qatar, mi pare, è legittimo che, perché sappiamo che è il quadriennio olimpico, quindi oltre, certo. che ne parlasse qualcun altro. Però ecco, voglio dire...
almeno l'abbiamo detto come dato di fatto.
Com'è?
Almeno l'abbiamo detta questa cosa, no?
Sì.
Oggettivamente.
Io avrei aspettato.
È stato un po' uno spot. È stato un po' uno spot, sì, sì. Dai.
Poi per carità, se io divento presidente federale, mi trovo Mancini CT, non sono dispiaciuto, anzi. Però è altrettanto vero che i tempi non sono ancora maturi. Forse.
Certo.
C'è stato, come dire, un salto avanti. Poi sai, alle domande bisogna rispondere, quindi si risponde. Ma non mi sembra, ecco, non mi sembra un argomento così all'ordine del giorno.
Certo. Senti, io ti chiederei, poi ti lascio all'ultima domanda anche di sì. Chiara, che è in collegamento, lei sta ascoltando,
ciao,
sai.
Ciao Stefano.
Prende appunti, legge Salandin su Tutto Sport, la stiamo trasformando questa ragazza da...
Che bello.
Che belle soddisfazioni che si tolgono a volte i giornalisti.
Sì, senti, io tengo delle piccole lezioni ad Antonio prima di ogni puntata, esatto. In cui lo aggiorno.
Ma non ho dubbi,
non ce la posso fare. Infatti questa è una espressione che usa spesso lei con me, ma il prossimo caffè quindi me lo dovreste offrire voi due. Senti, io ti chiedo perché mi tocca sempre il cuore vedere... Gianluca Vialli, per i ricordi che ho, sì, per quanto mi piaceva come giocatore, per quanto mi piace come uomo e per quello che in questo momento rappresenta anche nella sua sofferenza. Me lo racconti in 30 secondi in questo ruolo, in panchina, in collegamento con Mancini, che bacia il pallone, che ama la sua professione come quando aveva iniziato a calciare in rovesciata, magari in qualche campo di periferia.
No, guarda, lui è entrato nel ruolo, sappiamo, quello di come dire, capo delegazione con un entusiasmo fragoroso, con una grande voglia di partecipare, ma anche con una grande, e questo è tipico della sua intelligenza, con un grande senso della misura, non si è mai messo davanti, anche adesso che fa da tramite, no, tra Evani e il Mancio, non ha voluto mai dire nulla, sempre molto, molto rispettoso dei ruoli, ecco. Ha evidentemente il desiderio, la voglia di non perdersi nulla, perché bisognerebbe far così sempre, perché le certezze nessuno le ha, però in certe situazioni poi diventa ancora più evidente, più fragorosa questa necessità, e lui vince là, però veramente un impatto estremamente piacevole nel gruppo. Poi guarda, lì c'è, è vero che a volte uno dice sono soliti le famiglie, i gruppi, e però si vede che queste persone dello staff azzurro sono state abituate a dividere esperienze comuni che li hanno legati moltissimo in tutti gli ambienti lavorativi, ma nel calcio in particolare l'affinità, il sapersi fidare l'uno dell'altro, il capirsi in fretta dà una marcia in più, e quel gruppo lì, quello staff lì è costruito in questo modo qui.
Bello,
e allora,
bello anche
Stefano,
questo
visto
tuo
che
ricordo.
Hai parlato di fiducia, l'ultimissima domanda, poi davvero ti salutiamo, quanto sta costruendo, giusto per tornare anche un attimo in casa Juve, quanto sta costruendo un rapporto di fiducia Pirlo con i suoi ragazzi alla Juventus, secondo te, anche se il percorso è appena iniziato?
Guarda, premesse doverose, io vivo meno la Juve di quanto viva la nazionale, quindi parlo un po' per sentire dire, per cose che mi arrivano.
Sì.
Ecco, cosa dicono in nazionale della Juve di Pirlo? Cosa dicono lì i colleghi che come te seguono di più?
Colleghi giornalisti,
calciatori, quelli che intervisti.
Ma sono opinioni molto... I calciatori tieni conto che adesso c'è un rapporto molto distanziato, quindi non si riesce a discutere tanto, siamo usciamo dall'equivoco, si fanno le telefonate, si mandano messaggi, però non è il rapporto normale dei ritiri, perché ognuno sta per i fatti suoi, quindi questo va detto.
Sì. Lo ripetiamo anche noi tutti i giorni questo concetto.
Esatto, altrimenti uno millante a me proprio non piace. Tra i colleghi ci sono opinioni differenti, c'è chi dice ha ancora bisogno di tempo, c'è già, si vede la sua mano. Quello che a me sembra chiaro è che rispetto a recente passato, comunque c'è un'unità di intenti assolutamente maggiore, e i giocatori hanno capito che è la scelta della proprietà, e quindi lì si va. Poi lui sta provando, lui sta cercando di trovare gli equilibri, però ecco, c'è una unità di intenti all'interno del gruppo maggiore rispetto al recente passato, in sostanza. Poi che i risultati arrivino meno, la sensazione che abbiamo un po' tutti è che, al di là della teoria, anche lui debba commettere errori pratici, magari sul cambio, magari su certe dinamiche di campo, inevitabile per la crescita di ognuno, in qualsiasi mestiere si faccia, nessuno nasce imparato.
Stefano Salandin di Tutto Sport, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi.
Ma grazie a voi,
buon lavoro.
Grazie, buona riunione di redazione. Ciao Stefano.
Su Radio Bianconera arrivano le news, arrivano ancora tanti messaggi al 340-5425-324, li leggiamo insieme appunto dopo le news.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio seconda ora, Chiara. Ti ho preso.
Dov'è?
Il castagna. Il cartello. Sciopero. Eccoti.
Sciopero, non ti permettere mai più.
Assolutamente
di fare
no.
Le mie veci.
Assolutamente no.
Seconda ora di Cose di Calcio. Chiara Papanicolaou, Antonio Paolino, sono le 14:05. Bim bum bam. Vuoi leggere prima i giornali o leggiamo prima qualche messaggio?
Ma no, volevo dare un'occhiata intanto, perché nel tema riportato all'inizio della trasmissione ho fatto riferimento a Rabiot che ha battuto Ronaldo, Bernardeschi che ha battuto la Polonia di Szczesny, ma bisogna ricordare anche il gol di Kulusevski con la maglia della sua Svezia, quindi non volevo assolutamente dimenticarmelo, ma così fare un po' il sunto di quelle che erano le situazioni vissute da alcuni bianconeri, ricordando che Pirlo riavrà domani pomeriggio a disposizione il gruppo, cioè riprendono gli allenamenti domani, il gruppo con tanti assenti, è bene ricordarlo, anche perché qualcuno potrebbe addirittura rientrare nella mattinata di venerdì. Ricordando che sabato si gioca, capite che è una situazione comunque anche complicata da gestire, no? Per l'allenatore. Quindi no, leggiamo qualche messaggio, dai.
Allora, messaggi 340-5425-324, scrivete. Ieri in nazionale ho visto un grande centrocampo composto da calciatori che non sono ritenuti da Juve. Cerchiamo solo i nomi che spesso sono vecchi soloni, spesso infortunati. Ricordo che la Juve è stata vincente con Curino, Benetti, eccetera. Calciatore con un furore agonistico che non vedo nei calciatori attuali. Un ascoltatore che non si firma. Poi parlando invece di Ronaldo, quando è arrivato Ronaldo tutti si aspettavano che la Juve vincesse la Champions. Se non arriva questo trofeo a fronte di un investimento di circa 400 milioni, resterà un acquisto sbagliato senza se e senza ma, e ogni tanto si torna a parlare di Ronaldo anche quando non è lui a far parlare di se stesso, come in questo momento.
La colpa dei dirigenti è la poco lungimiranza. Non hanno capito che il reparto arretrato è la vera falla di questa squadra. Diciamo che ci sono tanti aspetti da mettere a posto, ritengo, al di là degli infortuni, cioè perché poi so che il ragionamento torna attorno al nome di Chiellini. Chiellini sa benissimo, la Juventus sapeva benissimo, che non avrebbe potuto gestire totalmente, nel migliore dei modi, l'intera stagione. Però no, non potevi permetterti di avere anche qui, o di tenere sia Rugani o di tenere qualche altro giocatore. Io penso che i numeri lo dicono, sia ancora in linea con un buon rendimento reparto difensivo, certamente in una situazione un po' più complicata rispetto a quando avevi tre giovincelli, la BBC di qualche anno fa, no? Devi chiedere più sacrifici al centrocampo. Ecco perché un centrocampo a tre, a mio avviso, dà una maggiore mano, dà maggior solidità al reparto, ma dà anche migliore concretezza alla manovra difensiva, tanto per essere chiari, nell'aiutare in qualche uscita vuoto, in qualche piazzamento sbagliato da parte degli uomini dietro. Dicevamo di Tutto Sport, abbiamo approfondito con Stefano Salandin, il corrispondente per la nazionale del Tutto Sport, l'argomento appunto azzurri, ricordando l'impegno di mercoledì sera, vincere o al massimo pareggiare, senza disinteressandosi di quello che capita nell'altra partita, o eventualmente, no, potrebbe anche capitare di perdere, di essere superati, non succede niente, resti in fascia A della Nation League, sei testa di serie, comunque scongiurato questo pericolo, che era il pericolo più importante per i prossimi mondiali, e quindi diciamo che non sarebbe assolutamente un fallimento, ma a questo punto una grossa delusione. Çalhanoğlu alla Juve, ecco il piano per portarlo a Torino. Io penso che il piano per portare, per interessarsi a Çalhanoğlu, sia di quelle classiche operazioni: se al Milan interessa un giocatore della Juventus, se ne può parlare, altrimenti non penso che la Juve possa fare un tipo di investimento, alla luce del fatto che il giocatore pretende dal Milan 7 milioni di stipendio. Io a Çalhanoğlu, a qualsiasi altro giocatore, non darei 7 milioni, no? In questo momento, cioè, come vale per Dybala, no 15, cioè con le dovute proporzioni a ognuno scalerei qualcosa dopo la situazione di forte crisi anche del movimento calcio. Se poi è strumentale per smuovere le acque, per far capire al Milan che c'è qualcuno pronto a investire su Çalhanoğlu, io penso che il Milan chiaramente proverà a rinnovargli il contratto per guadagnare qualcosa anche solo a gennaio, ci fosse questo trasferimento. Ricordiamo, è 20, 25, 30 milioni, quanto sento dire, di Çalhanoğlu in questo momento, in quel ruolo io non le andrei a investire. Poi che stia disputando una buona annata, no, forse la sua migliore annata, ripeto, a 30 milioni, a 7 di ingaggio, eventualmente non è quello il giocatore che mi interessa, non è quella la priorità della Juventus, tantomeno da gennaio. Se invece, ripeto, il nome di Ramsey, il nome di, non per il Milan in generale, il nome di, e non voglio sbolognarlo, di Bernardeschi, potesse rientrare nella trattativa, ecco che forse qualcosa si potrebbe aprire. Per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, invece, di chi è il Milan non lo sapremo mai, ma la proprietà lo ha tenuto in vita con 526 milioni. E qui si torna al solito dubbio, ne parla la Gazzetta dello Sport. Intanto, confermata la positività di Pioli al Covid, salta il Napoli. Dico che è vero che tengo un fondo di investimento, Chiara, lo sai benissimo, tu che investi, sì, in Grecia, i tuoi fondi comuni.
In questo momento non ho il posto migliore in cui investire.
Beh, sì. Io li investo in Italia, tu in Grecia, no? Quantomeno le tue radici, le tue origini sono quelle, quindi era un riferimento sì, naturale alle tue radici, niente di più. Il Milan lo ha tenuto in vita con 526 milioni. Il mio ragionamento è molto semplice: un fondo di investimento che tiene in vita una società è, no, un controsenso. Cioè, un fondo investimenti va per investire, per guadagnare, se no nel breve chiude i rubinetti e torna a casa. C'è qualcosa che continua a non tornare in questa operazione, che è cominciata con la cessione del Milan da parte di Silvio Berlusconi, e sapete quanto hanno già fatto, quante ricerche siano, quante indagini siano già partite attorno a fondi, depositi, investimenti attorno a questa cessione, che oramai risale a più di 4 anni fa. E poi uno sguardo anche al Corriere dello Sport, perché qui un'occhiata anche al Napoli, un Napoli che si sta ben comportando in campionato. Gattuso, brava persona, ma quando si arrabbia diventa un orco. a parlarne così.
Non era Ringhio? Adesso è diventato Orco?
Esatto, Lozano. Il messicano ammette, il primo anno in azzurro è stato durissimo. Tra l'altro, giocatore scelto da Ancelotti. Più volte ho detto a mia moglie, che ci facciamo qui? Poi sul futuro, se dovessi scegliere un club, direi Barcellona. Beh, il miglior modo per dire che la moglie ha deciso...
E Gattuso che dice che potesse scegliere andrebbe...
Lozano, ah, okay. Lozano, il giocatore che ha parlato di Gattuso. In un page di Gazzetta del Corriere dello Sport. Se dovessi scegliere un club direi Barcellona e poi che ci facciamo qui, ha detto la moglie, e quindi a quel punto la moglie cosa avrà detto? Qui ti danno uno stipendio, restiamo qua, se no
per dire,
penso che la moglie abbia detto semplicemente questo. Bendtner, te lo ricordi alla Juve? Non eravamo ancora insieme qui
amici.
In radio non eravamo ancora amici, neanche amici, è vero, non ci eravamo incontrati in nessun giardinetto di Torino ancora,
neanche al Brucomela. Sì,
guarda la mia fortuna, come cambia la vita, come peggiora la vita all'improvviso ad una certa età. Alla Juve fumavano in bagno, così conobbi Pirlo e Buffon, hai capito? E ringrazia che non ha conosciuto Marocchino, che avremo dopo le 14:30, quando tu andrai, ti sgancerai da Radio Bianconera e Radio Bianconera si sgancerà, no? Come un domino da Bomb Channel. Questi temi ripresi in home page, poi si parla tanto anche di tante altre cose, però ripeto il nostro sondaggio, 10 partite in 32 giorni, si parte con il Cagliari sabato sera e questo è il periodo chiave per comprendere lo spessore della Juventus. 6 partite in casa: Cagliari, Ferencváros, Dinamo, Torino, Atalanta e Fiorentina. 4 fuori: Benevento, Barcellona, Genoa e Parma. Da qui a Natale e naturalmente insieme a Radio Bianconera. Tu come lo vedi periodo?
Io come lo vedo questo periodo?
Sì.
In che senso?
Per la Juventus, cioè incontri ravvicinati, pochi giorni per stare assieme. Qui un mese non ci sono più nazionali, ma non c'è neanche più tempo per...
È inutile che ci giriamo intorno, la difesa un po' preoccupa, non può preoccupare. Uno può far finta e dire, ma sì, la rosa, la panchina è lunga, la rosa è piena di petali, però resta il fatto che Bonucci non c'è, Chiellini non c'è. Danilo, la certezza di questo campionato fino adesso, sì, ritornano De Ligt e Demiral, ma De Ligt dopo una lunga assenza, quindi lui la stoffa del campione ce l'ha e lo sta dimostrando da un anno a questa parte, però sono quanti mesi che non gioca, e Demiral anche, insomma, un lungo infortunio, quindi non è poi così sicuro che si ingrani, no? Nel giro di una partita o due, e proprio perché abbiamo detto che le partite sono tante, 10 in 32 giorni, da una parte farà bene a De Ligt giocare subito tanto perché rientra subito,
esatto,
nel ritmo partita, però arriva da un'assenza lunga, quindi bisogna vedere se già dalle prime ritroverà quell'equilibrio lì che aveva in campo.
E fai bene a metterci del dubbio, perché ovviamente in questo momento trattiamo De Ligt sapendo che sarebbe rientrato, si è già allenato parzialmente con il gruppo in allenamento, ma naturalmente noi facevamo i conti con le assenze, quindi quasi dalla necessità di doverlo schierare subito contro il Cagliari potrebbe essere presa anche qualche altra soluzione. Abbiamo però l'ospite in collegamento, Chiara, lo presenti tu?
Sì,
come sai presentarlo
tu? Diamo il benvenuto al direttore sportivo Malou Pazincatu. Ciao Malou.
Eccolo Malou.
Senti Malou, ti senti?
Malou non ci sente.
Terra chiama Malou Pazincatu.
No, allora riproviamo a collegarci con lui. Probabilmente lo avvertiamo. Sentiamo qualche rumore in sottofondo. Intanto ci scrivono da casa: Bonucci, Chiellini, Ramsey, Khedira, Bernardeschi e Dybala, Arthur e Bentancur sono da cedere. Ragazzi, qui mi sembra che Roberto da Lucca sia un po' arrabbiato con troppi giocatori. I motivi sono molteplici. Diciamo che tutti non sono perfetti, cioè nessuno è perfetto, quindi neanche i calciatori, neanche in questo campionato. Cioè, però dovessi fare delle scelte, ce ne sono alcune che mi terrei ancora.
8 sono tanti.
Beh, se facciamo una raccolta fondi, probabilmente Paratici potrebbe comprendere le ragioni. No, Roberto, se ci scrivi anche un motivo per ognuno di questi, o quantomeno i principali, magari ne possiamo parlare con Malou, che forse adesso ci sente.
Io ci sono.
Eccoci.
Mi sentite?
Adesso ti sentiamo. Prima ti abbiamo visto solo Sì, assolutamente, ti vediamo e ti sentiamo. La prima domanda è... te la faccio fare da Chiara.
Ah, proprio così. Allora, sì, ma io partirei da Çalhanoğlu, perché mi ha incuriosito la risposta che ci ha dato Attila Malfatti, uno dei nomi più caldi in questo momento, per un ipotetico mercato di gennaio. Ad Attila Malfatti, il nostro primo ospite, il nostro tattico, abbiamo chiesto: ma secondo te Çalhanoğlu servirebbe alla Juve in questo momento? La sua risposta è stata no, ma non ci ha spiegato il perché, perché era finito il tempo. E allora ce lo dice giovedì. E allora io riparto da lì perché voglio sapere la tua su un Çalhanoğlu alla Juve in questo momento. Servirebbe, sì o no?
Più no che o più sì? Malù, Pasincato, il nostro direttore sportivo.
Io rispondo dicendo che quando sono degli ottimi giocatori, al parametro zero diventano sempre interessanti, ok? Di conseguenza uno non è che per forza perché deve avere bisogno in quel ruolo, è il valore del giocatore che a volte ti fa fare comunque l'operazione. Dunque secondo me è un Çalhanoğlu a parametro zero alla Juventus può interessare, buoni giocatori interessano sempre. Quella collocazione tattica viene in un secondo momento, perché comunque quando tu fai l'operazione a parametro zero mi viene in mente Ramsey. Mi vedete bene comunque o sono
sì,
tagliato?
Sì, no, ti vediamo benissimo.
Okay. Per esempio prendiamo Ramsey quando è stato acquistato a parametro zero non si sapeva neanche chi sarebbe stato l'allenatore. La società opera in base a quelle che sono le opportunità del mercato, poi la collocazione tattica diventa un problema dell'allenatore. Dunque secondo me se la Juve trova la quadra, anche se io penso che alla fine rinnoverà con il Milan, troveranno una via di mezzo perché adesso è uno degli uomini simboli della rinascita dei Milan di Pioli, però la Juventus è sicuramente sempre attenta ai parametri zero e dunque saranno sondando, saranno seguendo l'evolversi della situazione.
Malù, 7 milioni per Çalhanoğlu è una cifra importante, cioè se è stata data in passato non è detto che anche la Juventus, non dico si possa permettere, ma possa accettare un compromesso del genere con un parametro zero, se sarà parametro zero.
Parametro zero e gli stipendi sono questi, dobbiamo abituarci, Covid o non Covid, perché un giocatore così, Çalhanoğlu, in questo momento se dovessi comprarlo, che lo vuoi a tutti i costi, siamo sui 35-40 milioni di euro, dunque se tu lo paghi solo 7 milioni, che poi sappiamo che lordizzati sono quasi 14 all'anno, alla fine comunque, dunque sugli ingaggi dei parametri zero non pensiamo che ci sarà un ribasso, perché uno va a parametro zero per fare i propri interessi e quello di guadagnare di più e l'entourage per guadagnare di più come commissione, dunque è il gioco delle parti.
Se invece dovessi ipotizzare, non dico uno scambio, ma una pedina in entrata, Çalhanoğlu alla Juventus, come opportunità, come dici tu, io ritengo che il Milan non possa permettersi di perdere a zero Çalhanoğlu, quindi c'è un'operazione strategica anche attorno al suo nome. Ti chiedo, eventualmente la Juventus al Milan, cioè la Juventus e il Milan potrebbero trattare anche per un giocatore in uscita dai bianconeri verso il Milan?
Ma ti dico, si sta tanto parlando da tanto tempo di Bernardeschi, che siamo ai titoli di coda, paradossale, perché il nazionale bene o male qualche partita riesce sempre a dimostrare di essere vivo, poi comunque la Juve non lo so, forse la pressione, forse il fatto che in questi anni non ha mai dimostrato veramente il suo reale valore, non riesce mai a esplodere. Potrebbe essere una pedina di scambio con Bernardeschi, ma indipendentemente da Çalhanoğlu. Çalhanoğlu è un discorso a parte perché è parametro zero. Scambi tra Milan e Juve potrebbero esserci, ma in questo momento non vedo qualcosa di solido messo in piedi. Però certo che Bernardeschi non dovesse convincere, non pensa a gennaio ma a giugno quest'anno probabilmente lascerà la Juve.
Hai visto qualche partita della nazionale al di là della nostra Italia, Malù? Così magari...
Sì, ho visto tante partite, come puoi immaginare, ho visto le qualificazioni per la Coppa d'Africa, ho visto...
Dai, passiamone in rassegna qualcuna, e per ogni partita mettici in luce un nome di cui prendere appunti, da grande esperto.
La prima partita che ti dico, ahimè, 0-0 tra Repubblica Democratica del Congo contro l'Angola. Dunque già cominciamo...
Come siamo messi noi del Congo?
L'Angola.
Come siamo messi noi del Congo?
Sono tre punti, che sono tre pareggi consecutivi, sui 9 punti disponibili ne abbiamo solo 3. Dunque e la squadra è stata un po', diciamo, non è stata cinica. Poi complimenti all'Angola che hanno messo il pullman.
Com'è la situazione delle in classifica, quindi? Cioè, si rischia?
La situazione che si
noi del Congo.
C'è il Gabon prima, il Gabon di Aubameyang, il Gambia di Moussa Baro e di Colley, poi c'è il Congo e poi c'è l'Angola. Dunque, questa è un po' la situazione. Ho visto la partita da infarto che c'è stato, penso che tutti avete saputo, questo risultato pirotecnico tra la Nigeria e la Sierra Leone, cioè da 4-0 a 4-4, penso che è una partita che non è, è anche difficile da raccontare.
Quella dove si è infortunato Osimhen?
Quella che si è infortunato Osimhen, che è uscito quando sembrava che la squadra doveva vincere facile, invece poi quando gli avevano detto è finita 4-4, penso che sarà rimasto veramente pietrificato, perché è stato un risultato pazzesco. Poi ero curioso di vedere la prima di Lapadula contro il Cile, che è entrato nel secondo tempo 2-0, la doppietta di Vidal. Ho visto il Brasile col Venezuela, ha sofferto. Il Venezuela è una squadra che, nonostante non abbia grandissimi giocatori, nel senso a livello individuale, però è una squadra compatta che fa soffrire l'avversario. Dunque il Brasile ha vinto con Firmino, giusto proprio diciamo per la maggior qualità, e perché comunque dopo tanta pressione un gol arriva sempre. E poi ho visto la partita più bella a livello europeo, è stato Portogallo-Francia, una partita veramente bella, di altissimo livello da ambedue le squadre. Primo tempo nettamente a favore della Francia, che poteva essere già in vantaggio anche con più gol, è stato bravissimo lui Patricio a salvare la propria nazionale. Dopo che è passato in vantaggio, un Rabiot sempre più in crescendo, sta diventando un pilastro di questa nazionale. Ecco, l'esempio di Rabiot voglio utilizzarlo per questo. Il nazionale Deschamps si è comportato come un padre di famiglia che perdona il figlio che ha sbagliato. Ricordiamoci quello che fece 2 anni fa, che rifiutò di essere tra i giocatori in riserva per andare ai mondiali e fece infuriare tutta la stampa transalpina. Deschamps 2 anni dopo lo richiamò e adesso gli sta dando l'opportunità di essere uno dei protagonisti per il prossimo europeo. Dunque ci ha messo lo zampino anche nel gol, anche se ha segnato gol Kanté. Cristiano Ronaldo ha cercato in tutti i modi di fare gol, ci ha fatto la sua buonissima partita. Nel secondo tempo meritava il Portogallo il pareggio, alla fine è finito 1-0 per la Francia, ma è stata a mio avviso la partita più bella del weekend. E ieri un plauso alla squadra di Mancini, perché comunque uno dice sempre la nazionale dà fastidio e non crea sempre dei problemi, però i giocatori uno ci vanno volentieri, due il valore di un giocatore che gioca in nazionale è fondamentale anche per i club di appartenenza, e tre questa nazionale diciamo open, aperta a tutti quelli che in quel momento stanno bene, possono ambire a giocare in nazionale, arrivare, fare bene, mettere in difficoltà Mancini per la lista dei 23 che sarà difficile da compilare, perché tanti giocatori stanno giocando bene, lo stanno sorprendendo.
Malù, tra gli azzurri chi ti ha colpito di più in questo periodo?
Ma sicuramente Locatelli ha avuto una crescita pazzesca. Io dico sempre che però bisogna andare con i piedi di piombo, perché imporsi a Sassuolo, dove tutto funziona bene, De Zerbi e la società con Carnevale e Giovanni Rossi, veramente un tutt'uno, è diverso che imporsi alla Juve, all'Inter, al Milan. Lo dico sempre. Quelle tre maglie, non me ne vogliono altre squadre, pesano un po' più delle altre. Poi ci sono Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina, lo stesso Torino, Sampdoria, Bologna, tutte le squadre storiche, va bene. Però in Italia sappiamo che quelle tre storiche che veramente fanno dare quel quid al valore di un giocatore sono quelle tre. E di conseguenza un Locatelli, che adesso si vocifera può interessare la Juve, pronti via, la Juventus giocherebbe con la tranquillità che gioca a Sassuolo, con la tranquillità anche che ha debuttato in nazionale. Io sono curioso perché vorrei vederlo imporsi in una grande squadra, perché un grande giocatore si deve imporre in una grande squadra, in una squadra media dove tra virgolette è un po' più facile fare il proprio ruolo oppure giocare, è diverso. Prendiamo l'esempio di Tonali, è arrivato al Milan pronti via, magari tutti pensavamo già che era titolare in discusso, e invece non dico sta trovando difficoltà, c'è un normale passaggio che ci vuole tra il Brescia e il Milan. Dunque si imporrà, diventerà un pilastro importante della squadra del Milan per i prossimi anni, ma ha avuto questo deve fare questo step. È un po' quello che arriverebbe a fare Locatelli, perché oggi se arriva la Juve non penso che faccia il titolare inamovibile. Viene alla Juve per giocarsi il posto e meritarsi di essere la Juve.
Senti, in questi ultimi secondi che ci mancano, prima di chiudere la terza parte di Cose di Calcio, ti chiedo, c'è un caso Eriksen all'Inter e con le dovute proporzioni Dybala alla Juventus? Li trovi simili come aspetti?
Ma no, io non li trovo simili, perché Dybala, ricordiamoci che è arrivato da un infortunio, da tanto che non giocava, sta riprendendo a giocare adesso, combinazione, esce il discorso in parallelo alla ripresa sua, non al 100%, il discorso del rinnovo di contratto con questa richiesta che parrebbe di 15 milioni, ma non sappiamo esattamente, che non siamo in quelle stanze, e dunque si cerca di mettere le due cose insieme. Dybala ha bisogno di rientrare in condizione, ha bisogno di riprendersi la Juventus, ma non perché l'ha persa, perché giustamente arriva da un periodo di inattività lunga, forzata, deve prendere subito in mano le redini, perché comunque l'anno scorso è stato votato MVP del campionato italiano, dunque si sta discutendo un giocatore che comunque è di altissimo livello. Solo che nella Juventus non basta quello che hai fatto ieri, conta quello che fai oggi e quello che farei domani. Questa è un po' la differenza. Per quanto riguarda Eriksen, un discorso secondo me diveduto dall'allenatore, inutile fare giri di parole. Questo tipo di giocatore magari non sono, diciamo, le prime scelte per la tipologia di giocatore che ha in mente Antonio Conte. Dunque, un allenatore che non ti fa giocare per tanto tempo, o comunque che ti chiede sempre naftalina, non sei la sua primissima scelta, significa che tatticamente, o comunque in modo di intendere il calcio, per lui non sei una primissima scelta.
E ti mette nelle condizioni magari di cambiare aria, ovviamente. Ma lui, siamo arrivati alla conclusione, anche perché le 2:30 stacchiamo con Chiara, con Bon Channel, quindi ti salutiamo. Ciao Malù.
Ciao, saluto Malù, voi, grazie. Ciao a tutti. Ciao.
Grazie a Malù Pasincatu, che ritroviamo prestissimo, e salutiamo, grazie, salutiamo anche il pubblico, appunto, che ci segue su Bon Channel, l'appuntamento con Cose di Calcio qui sul canale 68 e alle 13, tra poco invece Domenico Marocchino, dove lo ascoltate, su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, lì dove ci potete seguire, ascoltare durante le 24 ore della giornata. Io torno domani, ti lascio con Domenico.
Ciao, aspettiamo domani, adesso me la canto, me la suono con Domenico Marocchino, qui su Radio Bianconera con Cose di Calcio, e parleremo anche di Antonello Cucureddu.
Cose di Calcio.
Cose di Calcio, ultima mezz'ora, e allora possiamo parlare fra poco col nostro ospite. Oggi tra i nostri siti di riferimento ci sono tuttojuve.com con un'esclusiva che potete leggere in home page. C'è un problema ambientale di fondo, il tema trattato, lanciato da Tutto Juve, Juve Bernardeschi, Under 21, 3 lasciano il ritiro, 4 nuovi convocati, ricordiamo anche la qualificazione agli europei per gli Under 21. Secondo giorno di riposo per la Juventus, Pirlo ritroverà domani Alexandre De Ligt contro il Cagliari, out anche Bonucci. Ecco com'è andata la giornata di ieri, fa un po' il sunto il sito bianconero, juventus.com, con tutti i risultati e gli impegni, e soprattutto quelli giocati da parte dei nostri calciatori. Parlando invece di Cagliari, nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti per la squadra sarda, dopo 2 giorni di riposo il Cagliari è pronto a tornare ad allenarsi, la squadra sarda infatti tornerà a lavoro questo pomeriggio per iniziare la settimana che porterà alla sfida contro la Juventus, ci aggiorna sempre Tutto Juve. Bernardeschi, dice Sabatini, senza strafare ha fatto vedere il suo valore, Allegri nei suoi confronti atteggiamento ottuso e folle, ricordando quella che era stata un po' la dichiarazione nei confronti di, che non era stata apprezzata anche per certi versi fraintesa da parte della società viola, dei tifosi viola. Intervenuto ai microfoni di una radio quest'oggi, Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha parlato di alcuni temi d'attualità, di Insigne, di Locatelli, di Lewandowski, dell'Inter, di Bernardeschi. Pur senza strafare, a distanza di 2-3 mesi, anziché essere in un percorso di miglioramento, non ha le stesse prestazioni. No, scusate, parlava dell'Inter e non di Bernardeschi in questo caso. Ieri sera ha fatto vedere Bernardeschi che il valore del giocatore c'è. Allegri, da parte di alcuni tifosi della Juve, di alcuni opinionisti, c'era una sorta di negazionismo inspiegabile. Vedevo nei suoi confronti un atteggiamento ottuso e abbastanza folle, soprattutto negli ultimi anni. Più che vincere, che doveva fare? Allora non era riferito nei confronti di Bernardeschi. Sono stati messi insieme due temi, quindi bene che abbia approfondito per tenere separato il tema Bernardeschi e il tema Allegri, no? Soprattutto negli ultimi anni, quando è andato in finale due volte, ha vinto 5 scudetti e non solo quelli, e c'era anche chi si lamentava. Magari tra quelli che si lamentavano adesso ci sono quelli che, prima di chiamare Pirlo, l'avrebbero riportato sulla panchina bianconero. Uno sguardo anche a Juventus News 24, perché approfondisce il sito bianconero come potrebbe cambiare la difesa con De Ligt. De Ligt è Alessandro, diciamolo chiaramente, anche perché è pesata un po', ma ha mostrato forse anche il suo miglior valore, no? No? Messo sulla corsia di sinistra Danilo, che quindi potrebbe dar fiato anche ad un po' di riposo rientrando a destra, dare la possibilità quindi a Danilo di rifiatare e a Pirlo di avere qualche soluzione in più alla luce anche di questi ultimi infortuni. E poi tanti altri temi legati anche al nome, alla tentazione, la definisce tutto Juventus News 24, tentazione Çalhanoğlu. Ripeto, alla fine il giocatore, a mio avviso, troverà il modo per rinnovare col Milan, anche solo per una questione formale, no? E per non lasciare il Milan col cerino acceso in mano, ma non, a quel punto non sarebbe più un'opportunità a parametro zero per la Juventus, che eventualmente potrebbe o ha pensato eventualmente di mettere nella trattativa qualche altro giocatore col Milan, o anche solo per alleggerire il bilancio la cessione di qualche giocatore. Per quanto riguarda invece, abbiamo Domenico? Allora saluto subito Domenico Marocchino, ecco, grazie alla nostra regia. Ciao Domenico.
Ciao.
Senti, l'ho conservato per te per questa ultima mezz'oretta, al di là degli aspetti legati alle nazionali, un ricordo di Antonello Cuccureddu. Senti la redazione di, con la mia voce ovviamente, te la faccio ascoltare, la redazione di Juventus News 24 come ricorda quest'oggi il suo esordio in maglia bianconera il 16 novembre del 1969. Antonello Cuccureddu.
Proprio nella stagione in cui il Cagliari si laurea per la prima e unica volta nella sua storia campione d'Italia, nella gara di andata il 16 novembre del 1969 contro la Juventus al Sant'Elia, la squadra di Manlio Scopigno viene raggiunta nel finale sul punteggio di 1-1 dalla rete di un giocatore sardo, Antonello Cuccureddu, che faceva quel giorno proprio il suo esordio in maglia bianconera. Una prima volta indimenticabile. Antonello Cuccureddu scriverà così pagine importantissime nella Juventus degli anni 70 e in quel giorno, nella sua terra d'origine, realizza una rete che sembra anticiparne tante altre, anche più importanti sul piano del risultato, messe a segno nel corso della sua lunga carriera in bianconero.
Eccoci, rientriamo in studio. Allora, intanto ti lascio subito giudicare la base musicale. Era quella dei tuoi tempi, ti stuzzicava quando andavi a ballare con questi ritmi in sottofondo in qualche discoteca?
No, io ero un po' dopo, grazie che mi aggiungi qualche anno, ma ero un po' dopo, perché io ero un po' più verso i Bee Gees, più verso verso, come si chiama, Donna Summer, un po' più verso Gloria Gaynor, un po' più verso Barry White.
Sei più da lenti, sei un po' più da lenti.
I Bee Gees non tanto.
Bee Gees no, ok.
Più disco music. Ecco.
Più disco music.
Gli Art Wind Empire, però. È più un genere un po' più, non so come dirti, meno meno rock da un certo punto di vista, ecco, un po' più.
Ti ho fatto rivivere un attimo, no, il tuo ingresso in discoteca, un po' la John Travolta?
Fatti sure. Il piemontese te l'ho detto.
Ho capito. No, volevo sapere qualcosa del tuo privato.
Ma entrare in discoteca era un po' come fare le finte, cioè entrare in campo facendo le finte, non bisogna farsi notare molto, se no, nascondere la palla.
Quante volte andavi in discoteca in settimana? Boniperti lo sapeva?
Non tanto, la domenica sera, okay. No, prevalentemente la domenica sera e il lunedì, qualche volta il giovedì.
E solo quando si vinceva o no? Cioè, un giocatore alla fine, che si vinca o che si perda, dopo prova ad archiviare rilassandosi anche un po', sai che
certo,
si scandalizzano sempre i tifosi, hanno perso il derby, hanno fatto così, hanno fatto cosa, li hanno visti in discoteca, fortunati che non c'erano le macchine fotografiche.
Su alcune partite era meglio non andare dopo, perché insomma non so, con la semifinale con l'Arsenal perso al 91esimo e andare in un locale poi il mercoledì sera non mi sembrava logico, forse partite di campionato ci può anche stare la domenica sera. È un po' come la respirazione, intanto bisogna buttare il cuore per tirare dentro, quindi qualsiasi giocatore deve anche staccare un pochettino, stacca anche già quando entro in campo, adesso ascoltano la musica, loro potrebbero dire non sono concentrati, ascoltano la musica prima di entrare, no.
In pullman con queste cuffie eccetera. Senti, qual è l'altro? Qual era Qual era la truppa d'assalto comandata dal colonnello marocchino per la domenica sera? Qual era il gruppo di amici con cui ti muovevi più sovente?
No, ma io l'ho sempre. Ma sai, io ho fatto il collegio a Torino, sono vercellese, quindi delle volte stavo direttamente dalle mie parti, quindi difficilmente sono uscito, si usciva in compagnia di colleghi o cose di questo genere. Qualche volta successo magari con Paolo Rossi o con qualcuno, perché abbiamo fatto il settore giovanile, quindi ci conoscevamo da ragazzini, ma in linea di massima ognuno, anche perché il 90% era l'80% era sposato e il rimanente 20, 15 era fidanzato.
Tu in quale categoria eri in quel periodo?
Io ballavo tra l'essere fidanzato e essere da solo.
Ballavi, fintavi anche lì. Ho capito, una bella pagina come sempre, nuova. Cerchiamo di essere originali anche con gli amici che ci ascoltano, che apprezzano anche questa mezz'oretta che passiamo, molto meno di una mezz'oretta con te.
No, ma devono capire che la concentrazione,
sì,
spiegaci, diciamo, e la professionalità non è solo... La si può ottenere anche svagandosi un po', cioè non è che uno deve essere lì e non dire una parola, essere concentrato. C'è gente che magari, questo vale anche in generale, c'è gente che non usciva e invitava in casa di tutto e di più, è relativa alla cosa. Capito?
Certo, ogni riferimento è puramente casuale, cioè tu stai riportando statisticamente
Sì, sto riportando certe cose, ma sai, poi ovviamente anche lì ci voleva un po' di... ma sai, lì era un po' un problema anche nel mio caso di altezza, io ero alto, mi si notava di più e quindi mi si vedeva di più. Poi a Torino tu la conosci bene, anche allora c'erano 3 o 4 locali, non è che ce ne fossero 3.000, certo. Adesso negli anni 90, nel 2000 i giocatori stranieri addirittura prendono l'aereo, arrivano a Milano, vanno nei locali e rientrano il giorno dopo, cioè non...
Sì, è vero questo. Senti, tutto è partito dalla musica, dalla base che c'era in questo bel ricordo.
Mi fai dire una cosa di Antonello Cucuretto?
Certo, di Antonello Cucuretto ti volevo chiedere appunto di farci scoprire qualcosa che non si legge, che non si sente, che nessuno ha ancora mai detto.
Allora, Antonello Cucuretto è stato prima di tutto un grandissimo giocatore ed è stato uno dei pochi giocatori che ha giocato anche da... ha fatto il percorso inverso di Tardelli, che da terzino è diventato... mezzala, lui da mezzala è diventato terzino, no? Quindi era un giocatore a tutto campo, non ha fatto l'attaccante, penso, ma se no i ruoli, forse addirittura ha fatto qualche volta anche lo stopper, quello non lo so, ma il terzino di sicuro, sia terzino in marcatura che terzino di fascia, e aveva enormi qualità, beh, questo lo sappiamo perché se non sarebbe stato 15 anni alla Juventus. Ma era soprattutto un giocatore che aiutava i compagni, soprattutto i giovani. io con Antonello ho giocato anch'io all'inizio, lui era verso la fine, e c'era sempre un aiuto, un conforto, un appoggio, oltre a essere un personaggio anche simpatico, molto allegro, molto spiritoso Antonello. Quindi guarda, è una persona piacevole. Di lui c'è un ricordo bellissimo, l'ho già raccontato diverse volte. Il mio primo viaggio in aereo, la mia partita con la Juventus, l'ho fatta perché l'allenatore allora era superstizioso ed erano i 17 e io sono andato a fare il 18esimo. Il primo volo l'ho fatto con lui a fianco di lui. E mi ricorderò sempre che quando l'aereo ha cominciato a prendere velocità sulla pista, lui si è fatto un grande segno della croce e ha detto forte: portaci in salvo il pilota. Quindi è rimasto impresso questo. Probabilmente non amava tanto i voli in aereo, era all'inizio, anche per lui non amava tanto i voli in aereo.
Io ho viaggiato tanti anni con la prima squadra, con il volo privato della squadra, e ti devo dire che è una cosa che mi ha sempre colpito questa. Cioè, non che nessuno parta, neanche sottoscritto, tranquillissimo, no? Cioè, una partenza, una rullata in pista di un aereo ti mette un po' più apprensione che non una partenza al semaforo con una macchina normale e non in compagnia di qualche ex calciatore che magari sgomma un po' più con le macchine potentissime. Però detto questo, ho sempre notato i calciatori molto impauriti dal decollo. Tanti, sai, in proporzione.
In proporzione dici, ma sai, lo fanno forse vedere di più dei calciatori normali, però... Non lo so, ironicamente mi verrebbe da dire che nel calcio ci vuole equilibrio e per esserci equilibrio è una capacità coordinativa, vuol dire che dipende prevalentemente dal sistema nervoso, perché ricordiamoci che le capacità motorie si dividono in capacità condizionali e le capacità coordinative. Le condizionali sono quelle che dipendono dagli apparati più importanti, quindi dal cuore, dai polmoni e dalla muscolatura, e sono la velocità, la forza e la resistenza. Le coordinative sono invece quelle che dipendono prevalentemente dal sistema nervoso e sono l'equilibrio, la differenziazione, tutte queste qua. E l'equilibrio è importante perché l'equilibrio ti permette i cambi di direzione, vuol dire stare sul terreno, appoggiato al terreno. Quindi probabilmente, ironicamente, mentre ho dato anche delle nozioni, diciamo, di preparazione
importanti,
atletica,
certo.
Stare a terra è per un giocatore importante, quindi quando sei in volo non sei mai sicuro. Però anche lì è personale, io ho fatto tanti viaggi con Prandelli, anche quando ero nell'Atalanta, lui saliva sull'aereo, si appoggiava allo schienale e dormiva, magari facevamo Bergamo-Roma e dormiva. Io nel frattempo stavo sveglio e fumavo 4 sigarette, perché stavamo in fondo...
Aspetta, ce n'è per te, su questo discorso delle sigarette. Bendtner, in un'intervista... te lo ricordi? Lo definisci anche tu Meteora della Juventus, dice una cosa che l'ha colpito: è arrivato al primo allenamento e ha trovato tanti giocatori che fumavano la sigaretta, tra questi Buffon e Pirlo, in uno stanzino. Rimase colpito, diciamo che noi siamo rimasti colpiti per altre cose di Bendtner, però detto questo non c'è niente di male nel fumarsi una sigaretta.
No, dipende quante ne fumi. Dipende quanto ne fumi, capito?
Ma in generale o prima o dopo le partite? Cioè, quante ne fumi quando?
Ma quanto ne fumi in generale, io penso in generale. Sai, lì è un po' come la teoria della tecnica individuale, se è meglio farla quando sei fresco, dopo un minimo di riscaldamento, e dopo fare la parte atletica, o farlo invece alla fine, quando sei stanco, e quindi diciamo diventa più difficile e migliore. E lo stesso è la sigaretta: c'è chi dice che fumare prima di un allenamento fa peggio che fumare alla fine dell'allenamento, onde per cui secondo me dovrebbe fumarne una prima dell'allenamento e una alla fine dell'allenamento.
Ecco i consigli sani di Domenico Marocchino. Senti, un giocatore come De Ligt, operato alla spalla, fermo praticamente da un po', in caso di necessità lo si può buttare nella mischia da titolare già sabato? Diciamo che ha già recuperato.
Io ho fatto una finale di Coppa Italia che ero 20 giorni che ero da là sul mare, e quindi un minimo di allenamento sicuramente l'avrà fatto.
No, ha già iniziato col gruppo, certo, non facevo riferimento all'allenamento.
Ecco, gioca anche a zona, quindi non è che deve magari marcare uno che fa 6.000 chilometri, un Ciccio Graziano o qualcuno che ti sfianca che ti sboffa dopo tre cambi di direzione, quindi secondo me tecnicamente. Ma sai, lì è il problema sempre della copertura, hai capito? Se la difesa gioca anche molto bene, sono rarissime le difese, sono le difese fenomenali quelle che sono in grado di giocare senza un filtro davanti, che poi ce l'hanno avute anche loro, perché anche Baresi, Maldini, Costa Curta e Maldini. Avevano davanti comunque Ancelotti, avevano davanti a difesa i giocatori che facevano filtro.
Eh beh, sì, quindi può
sicuramente giocare. Non trascuriamo però le spalle, perché le spalle danno diciamo
stabilizzano il movimento, cioè
stabilizzano il movimento, è vero. È come buttarsi in acqua: se ti butti in acqua con una spalla storta più bassa e una molto più alta di fianco, è più facile che prendi una,
la panciata la rischi di più,
ti prendi dell'acqua in faccia che ti prendi una sberla in faccia. Ti dà l'assetto, ecco, sono le quattro ruote, le due ruote davanti, diciamo.
Esatto. Senti, parliamo di nazionali, parliamo di questa formula delle Nation League, l'Italia è prima, se confermando questa prima posizione, le finali si giocherebbero anche in Italia. Che cosa è cambiato? Quanto è cambiata? Perché piace, al di là dei risultati, delle vittorie, questa nazionale di Mancini? Cosa sta dando in più?
Innanzitutto è un periodo leggermente migliore, anche se molto merito di Mancini, soprattutto all'inizio e anche adesso, ma è un momento leggermente migliore rispetto a quello di Ventura, prima come qualità di giocatore, alcuni giocatori hanno fatto più esperienza, dei giovani hanno giocato di più e quindi sono un attimino un po' più maturi, ecco, sono un po' più esperti, leggermente più esperti. Poi sicuramente la propositività che Mancio fa. Mancio è un trequartista seconda punta, è uno un amante del calcio, del bel gioco, di giocare al pallone, ecco, quindi quello gliel'ha trasmesso, hai capito? Discorso però, a essere sinceri, bisogna vedere quando le partite veramente contano, però fino adesso si stanno dando delle soddisfazioni, perché divertono, giocano e bisogna vedere, ecco, solo quando ci sarà lo stress del risultato veramente importante per raggiungere uno scopo veramente importante. Però questo National League è abbastanza, c'è un po' il tempo che trova, serve solo a migliorare le posizioni UEFA, ma non, il resto non è che possa, e permettere naturalmente di provare diversi giocatori.
Senti, perdone, pensavo avessi terminato.
No, ho finito.
No, stavo guardando, anche perché con te davvero proviamo a sfogliare i temi dell'attualità, i temi dei tuoi ricordi, e ci aiuti anche a toccare le corde dei ricordi di tanti ascoltatori bianconeri. Te lo aspettavi un ritorno di Prandelli, del tuo amico Prandelli, in panchina a Firenze? Ma lui è della Fiorentina, come ci ha detto, o lo è diventato? No,
Sapevo che comunque non aveva attaccato il fischietto, come si dice, o la tuta nello spogliatoio, perché era uno che comunque voleva comunque tornare ad allenare. Non era sicuramente uno che cercava di cambiare attività, fare il commentatore o cose di questo genere. Era uno che vuole campo, che gli piace campo. Il problema lì è inversamente proporzionale a quello della nazionale, nel senso, in nazionale ci vanno un po' tutti, perché ormai le rose, i giocatori italiani ce ne sono pochi, allora c'è gente che fa 5 partite e va in nazionale, o fa un mezzo campionato e va in nazionale, perché non c'è concorrenza anche nei ruoli. Non è come ai miei tempi, che tornante c'era Causio, Bruno Conti, Claudio Sala, Fanna e più ne metta, no? Adesso ce ne sono molto meno gli italiani. Come allenatore invece il discorso è diverso, ci sono tanti allenatori, perché molti giocatori fanno allenatori, e quindi quando saltano delle panchine non è detto che tu ci sia solo tu, c'è una lunga lista di gente a spasso che potrebbe allenare, quindi sono contento per lui, ecco, insomma, spero che si rilanci. Firenze non è una piazza facile, lui la conosce, sicuramente ha una certa esperienza. Spero che insomma riesca a dare un'impronta alla squadra, ecco.
Senti, domenica riparte il campionato, cioè questo weekend riparte il campionato davvero con una battuta, Juve in emergenza in difesa, senza sicuramente Bonucci e Chiellini, abbiamo già detto. Saranno disponibili, poi bisognerà capire se pronti per giocare 90 minuti, per giocare insieme Alessandro e De Ligt, quindi danno un po' di ossigeno a Pirlo. Ti chiedo eventualmente, tu hai anche il patentino da allenatore, dovesse inventarsi qualcosa per la difesa, tra i centrocampisti, chi sarebbe più pronto subito per andare a comandare il reparto là dietro?
Ma guarda, non li conosco bene, tenderei a dire Bentancur, leggermente staccato, un po' alla Bonucci. Lo vedo più lì che davanti alla difesa. Perché parliamoci chiaro, Bonucci è uno dei due centrali, ma è il libero della squadra. È il libero tradizionale camuffato, più corto, però fondamentalmente era un po' come Barese e Costa Curta. Sai, quando parlano dei due centrali che giocano in linea, così, è molto relativa la cosa, perché anche al Milan con Costa Curta e Barese, poi alla fine della fiera quello che si staccava indietro era Barese, cioè quello che dettava i tempi del libero tradizionale era Barese. Quindi a me penso che sia il più adatto, sicuramente non Rabiot, sicuramente non Arthur, non è che la Juventus abbia in mezzo al campo una marea di centrocampisti, e quindi penso sia quello. Mi pare che Allegri o Conte abbia addirittura impostato una volta Vidal a giocare in quel ruolo.
Sì. Staremo a vedere. Staremo a vedere, grande e grazie ovviamente a Domenico Marocchino. Tante riflessioni.
Ormai è una radio per soli maschi, così com'è sta storia?
Perché? Perché la Chiara? No, la Chiara l'abbiamo persa solo fino a oggi, ma era in collegamento, poi con te non voleva parlare e ci ha lasciati da soli. No, da domani tornerà. No, ha dovuto chiaramente seguire la famiglia a casa, sai, quando hai dei piccoli che crescono e le condizioni di salute non lo prevedono, devi stare a casa a far la mamma in questo momento in cui le babysitter naturalmente è un po' complicate convocarle. Non è difficile invece convocare Domenico Marocchino per venerdì prossimo, sempre qui su Radio Bianconera. Grazie Domenico per tutto quello che ci racconti ogni settimana. Grazie Domenico Marocchino, grazie alla nostra regia, grazie a voi che ci avete seguiti. Ricordo, questa sera non ci sarà live la Juve del lunedì, senza campionato saltiamo, non andiamo a ballare, non andiamo a cena, restiamo a casa, ascoltiamo un po' anche gli altri cosa dicono di noi, annusiamo un po' quello che dicono della nostra Juventus. E allora io vi saluto, vi ringrazio, torniamo con Antonio, tornerete domani con Cose di Calcio dalle 13 alle 15 con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, qui sempre su Radio Bianconera, l'unica che conta ma anche l'unica che vi ascolta. Domani voglio molti vostri vocali, naturalmente su temi più d'attualità, più legati alla nostra Juventus, riprenderanno anche gli allenamenti. Come sempre, let's go!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.